Il brano è tratto dal Vangelo di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre e gli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre, e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Parola del Signore. Ci sono sedi ancora, ci sono persone in piedi, non so, sì? Chissà. Un momentino che ci... Allora, meditando su questo passaggio del Vangelo di Giovanni, ecco, dentro di me si è configurata questa riflessione che condivido con voi prima degli interventi dei gruppi. Ho ripensato a come ogni ispirazione a una fede religiosa, quindi anche dentro le nostre esperienze, con tutte le sfumature o accentuazioni di diversità che connotano l'itinerario di ciascuna e di ciascuno di noi, mi pare che ci siano questi aspetti che emergono. Un aspetto dottrinale, diremmo. Abbiamo detto i gruppi di catechismo, di dottrina, come si diceva più una volta, perché si accentuava molto l'aspetto di una dottrina imparata, anche a memoria, mnemonica, nella domanda e nella risposta. Comunque un aspetto dottrinale, quelle che si indicano come le verità della fede, ed è certo un aspetto importante. L'altro è l'aspetto, la dimensione che viviamo anche qui adesso, in questa suggestione di questo giardino, è la celebrazione della fede, la liturgia, come si dice comunemente, quello che si celebra nel momento in cui ci raccogliamo, soprattutto a celebrare l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è decisiva nell'itinerario della fede e dentro ad essa anche gli altri che si chiamano gli altri sacramenti, gli altri segni della fede. Il terzo aspetto è quello della vita concreta, del nostro agire, quello che è sempre la verifica ultima, definitiva della fede, la coerenza della vita. Come noi esprimiamo la fede che qui celebriamo nelle nostre parole, che derivano da una sensibilità che la fede dovrebbe alimentare. Le nostre parole, le nostre decisioni, le nostre azioni quotidiane. E resta aperta sempre la grande questione di come mettere insieme queste dimensioni che sono fra loro, come si usa dire oggi con una parola che si tante volte si pronuncia, intrecciare, che è una parola bella, anche intrecci di storie, intrecci di esperienze. Come intrecciare queste dimensioni perché le verità della fede non si configurano come dogmatismo astratto, teorico, che non ha a che fare con la nostra vita di ogni giorno. Certo, verità della fede, ma dinamiche legate sempre alla vita, alla nostra vita. Come fare perché quello che si celebra nelle chiese non restino liturgie asettiche, vuote, ritualistiche, ripetitive, ma assumano la vita, la storia, i drammi, le speranze della storia, le storie delle persone, e dentro a questa celebrazione che diventi questa celebrazione viva, vera, palpitante, dove quello che si, anche l'esserci, l'esprimerci, il pregare insieme, sentiamo che ha a che fare pienamente con la nostra vita, che non è qualcosa di avulso, di esterno, di estraneo alla vita. E poi, di nuovo, come il nostro fare non si trasformi in un attivismo frenetico, ma sia un fare sempre animato da un'anima, perché noi sappiamo per esperienza che quando il nostro agire non ha l'anima, diventa un agire, appunto, un attivismo frenetico, senza etica, e poi più facilmente può stancarsi se non c'è la motivazione interiore, se non c'è una finalità per cui noi agiamo, e anche dentro alle sconferme della vita, alle complessità, alle sconferme della vita, si può più facilmente, se manca lo spirito, anche se c'è lo spirito, ma più ancora se lo spirito manca, si può entrare in situazioni di sconforto, di avvilimento, anche di rinuncia, di ripiegamento e dire, beh, ora basta, ecco, perché devo continuare se poi i riscontri, gli esiti sono questi. Ma se c'è lo spirito può aiutarci a riprendere, come diceva in quel passaggio così pregnante di significato l'Apostolo Pietro nella seconda lettura che abbiamo ascoltato, chissà se io per primo e ciascuno di noi, a cominciare dalle nostre famiglie, dai rapporti, dai gruppi del catechismo, ma dentro a questa storia di questa Italia così in difficoltà, in una situazione incredibile in cui ci troviamo per tanti aspetti, se noi, a cominciare, dico da me che vi dico questa che mi esprimo condividendo con voi questa riflessione, se siamo in grado, proprio a motivo di una fede, se siamo in grado di rispondere alla speranza che ci è chiesta per poter vivere con umanità, con dignità, con disponibilità la nostra vita. Ecco. Questo a me pare, ecco, proprio l'avvio di questa riflessione che poi trova, almeno nel mio, ripeto, itinerario di meditazione, questo a soffermarmi a considerare quella parola di Gesù che dice coraggio, non vi lascerò orfani. Ecco, essere orfani per chi ha vissuto questa esperienza così dolorosa è appunto perdere il papà o la mamma. Sappiamo che nella Bibbia gli orfani, le vedove, gli stranieri, erano considerate le persone più in difficoltà, perché non avevano l'attenzione della società, della comunità. E si dice che Dio è misericordioso perché guarda quelli a cui nessuno guarda. E appunto sono questi, i bambini orfani, le donne vedove, e le persone che sono straniere, che arrivano da altrove. E poi anche si dice che Dio è misericordioso perché non ci fa pesare gli sbagli, gli errori che noi facciamo, ma ci incoraggia a migliorare, il perdono e l'incoraggiamento a non reiterare, certamente, però con una fiducia nel futuro, non, ecco, col peso, guardando avanti, non ripiegandosi su noi stessi. Ecco. Allora, non vi lascerò orfani, dice Gesù. Siamo in una società in cui alle volte ci pare di non trovare dentro a questa complessità così accentuata, di non trovare dei riferimenti, come nell'esperienza della nostra famiglia, abbiamo trovato il papà o la mamma o figure comunque significative. Non vi lascerò orfani, dice Gesù. Anzi, vi manderò uno come un avvocato, uno che prende la vostra difesa, che vi difende, cioè che è dalla vostra parte e che anche vi ricorderà le cose importanti della vita, perché non ve ne dimentichiate mai quelle dimensioni importanti, permanenti, che ci rendono umani e che vivendole ci rendono proprio degni di questo nome, di esseri umani. Non vi lascerò orfani, manderò uno spirito, lo spirito della verità. Lo spirito della verità. Ora, dicevo che ci pare alle volte di essere orfani, di non avere dei riferimenti dentro alla complessità. E quella parola di Gesù, non vi lascio orfani, tradotta, significherebbe che non siamo orfani se avvertiamo la sua presenza, la sua parola così significativa, l'Eucarestia come nutrimento della nostra vita, ma insieme a questo persone che noi incontriamo nella vita, persone, comunità, speriamo anche qui, in cui noi superiamo questa sensazione dell'essere orfani perché troviamo dei punti di riferimento, troviamo dei riferimenti a cui guardare, da cui essere ascoltati, a cui potersi rivolgere, e questo dovrebbe essere reciproco fra di noi reciproco, perché non ci sentiamo orfani, ma troviamo gli uni da parte degli altri reciprocamente dei riferimenti significativi per la nostra vita. E questo della verità credo sia una dimensione tanto importante, come diciamo tante volte, anche quando magari viviamo un momento di verifica, chiamiamolo così, anche con i ragazzi, con i giovani, il discorso che così passa più semplicemente, non semplicisticamente, più semplicemente come il non dire bugie. E quando a livello pedagogico noi diciamo, ma la bugia è come alle volte una difesa, alle volte come una copertura, alle volte come un nascondimento di qualcosa, il non voler essere, apparire quello che davvero siamo o quello che davvero abbiamo compiuto. E sono andato, commentando dentro di me questo Vangelo, a rileggere qualche versetto prima, quella frase che è davvero rivoluzionaria nella vita dell'umanità, quando lo stesso Vangelo di Giovanni dice, ecco, io vi insegno la verità perché solo la verità vi rende liberi. Pensiamo che rivoluzione davvero straordinaria, clamorosa. Il Vangelo di Gesù pone in relazione la verità alla libertà. Senza verità non ci può essere libertà. E noi diciamo subito che non ci può essere libertà se non c'è anche una grande responsabilità. Per la nostra vita, per la nostra famiglia, per la nostra comunità, per l'umanità intera. Però il discorso della verità non è così semplice. Se io guardo a me, Pierluigi, cioè lo diciamo anche in confidenza, no? Se io guardo a me stesso, diciamo una piccola confessione, certi aspetti di Pierluigi non mi piacciono per niente. Non vorrei scoprire la verità in certi angoli del mio modo di essere, perché vorrei essere un uomo migliore, un prete migliore. E ammettere la verità su noi stessi non è facile. Non è facile per nessuno, perché però ammettendo, riconoscendo la verità di chi siamo veramente, noi possiamo evolvere umanamente in modo positivo. Se nascondiamo parti di noi, come facciamo a camminare nella verità della vita? Pensiamo a come non sia facile la verità nei rapporti umani, come non sia facile, sia piuttosto più facile coprire affidarsi all'apparenza, a nascondere la verità nei rapporti umani, però è fondamentale per la costruzione dei rapporti umani stessi. Come si può costruire delle relazioni significative se non nella verità? Pensiamo alla società di oggi. Viviamo in una società che non ha mai avuto, almeno nel nostro mondo, non ha mai avuto tanti mezzi di informazione più sofisticati come noi oggi possiamo usufruire. Però siamo dentro tante volte alla menzogna. Pensiamo a cosa ci dicono da parte delle informazioni, cosa ci dicono, cosa dicono tante volte. Verità mezze, camuffate, rovesciamento della verità, in non verità, quindi in menzogna. Pensiamo come la verità sia collegata poi all'illegalità, alla corruzione, e come invece la legalità e la giustizia esprimano la verità. Pensiamo, ecco, alla situazione della vita sociale, politica, istituzionale. Pensiamo anche alla Chiesa. Solo la verità ci rende liberi. E per me la sento come una frase rivoluzionaria. La verità ci rende liberi. Per cui quando Gesù dice io vi mando lo spirito della verità, ecco, significa questo, uno spirito che ci aiuta a scoprire la verità di noi stessi con noi stessi, nei rapporti umani, dentro alla società, alle istituzioni, alla politica, all'economia, dentro alla Chiesa. La verità ci rende liberi, la verità. E tornando e concludendo, per lasciare anche lo spazio poi agli... Ecco, poter procedere agli interventi, poter procedere nella nostra vita senza queste separazioni, chiudendo il cerchio della riflessione da come era iniziato. Quindi una dottrina rispetto alla fede che non sia mai staccata dalla nostra vita, dalla storia dell'umanità, una fede incarnata nella storia, non separata, che una celebrazione dell'Eucarestia abbia sempre il sapore della vita, del nostro essere umani, dai bambini agli anziani che sono qui, agli uomini, alle donne. Come può essere un'Eucarestia che sia rituale, fine a se stessa, o che si consumi in una solennità così di apparato, di ritualità? L'Eucarestia o esprime la vita o cos'è? È un rito religioso vuoto. Si può celebrare un'Eucarestia come fosse un guscio rituale vuoto. Dentro l'Eucaristia siamo noi che celebriamo con il Signore, e questo è il segno della comunità cristiana, della Chiesa. È l'Eucaristia che fa la Chiesa, non altro. Quando noi siamo Chiesa quando celebriamo l'Eucaristia, poi il resto è tutto opinabile. Anche un centro di accoglienza, perché uno ha un centro di accoglienza per stranieri, un altro dà più attenzione a una comunità di disabili, un'altra di bambini orfani o di strada in tante parti del mondo, un altro alle donne in difficoltà. Ecco, questo poi è un'opzione, dipende poi dai percorsi, dalle scelte, dalle situazioni della vita, certamente, no? Ecco, è un legame stretto, quindi, no, fra dottrina, verità della fede e vita, fra liturgia e vita, è un nostro operare, un nostro fare, che derivi sempre dal nostro essere profondo, ecco. Che non sia un attivismo, un'organizzazione fine a se stessa, ma esprima sempre uno spirito profondo, che poi è quello dell'umanità. Io concludo, lo dico anche ai ragazzi, avevo detto domenica, no? Sono stato lunedì, ero a Palermo, lunedì scorso, a Capaci, dove è avvenuta quella terribile strage sull'autostrada, no? La mafia ha fatto saltare un pezzo di autostrada per uccidere Falcone, poi era sua moglie vicino a lui e tre agenti della scorta. E sono stato con i ragazzi, le ragazze della scuola media di Capaci, che torneranno a farci visita qui nel convegno di fine settembre. Ed è stata un'esperienza molto significativa. Ho visto ragazzi vivaci, che come suonate voi adesso, hanno espresso in un'orchestra della scuola composta da loro, davvero commovente. E ho partecipato la mattinata con loro nella scuola, un centinaio su 530 alunni di quella scuola media, tra l'altro è intitolata a un ragazzino che è stato ucciso purtroppo in un incidente di auto di due magistrati che correvano per evitare un'altra macchina, hanno schiacciato questo ragazzo di 14 anni, tanti anni fa ormai, contro un muro ed è morto, e l'hanno intitolata questo ragazzo che aveva frequentato quella scuola, ecco, quella scuola. E quindi hanno questa memoria anche in novembre, vivono sempre questa memoria di questo loro compagno di scuola, sarebbe stato, no, grande adesso, ecco, però era passato per quella scuola. E poi, qui siete tanti, oggi ho visto tanti ragazzi, proprio anche ragazzini fra i più piccoli di voi, quelli più grandi, fino ai giovani, migliaia e migliaia nelle strade di Palermo, partiti da via D'Amelio, dove poi la mafia ha fatto saltare, purtroppo uccidendo 50 giorni dopo il giudice Borsellino e la sua scorta, migliaia di ragazzi venuti con le navi della legalità a Palermo per appunto testimoniare questo impegno per una società di giustizia, di legalità. Tanti con magliette, con cori, con un tifo da stadio, ecco, proprio bello camminare con loro per le strade di Palermo, e con un tifo da stadio per Paolo e Giovanni, dicevano, no? Pensando ai due magistrati, altre frasi che si dicono, queste manifestazioni molto belle, piene di colore, piene di magliette, di cappellini, di palloncini, lì dove c'è l'albero di Falcone. È un'esperienza bella. Io mi auguro che quando verranno su a settembre questo gruppo di ragazzini, di Capaci, con i loro insegnanti, ci facciamo un incontro proprio anche con tutti voi che oggi siete qui, ecco, in questo momento. Ecco, questo è quanto oggi pensavo di esprimere. Adesso ci sono gli interventi, no, che